Buongiorno a tutti, bentornati sulla web radio Radio Bandiera Nera. Oggi nella rubrica del blocco studentesco parleremo con Luca del blocco studentesco di Cesena del tema della cultura nel XXI secolo. Ti faccio la prima domanda, da cosa deriva la parola cultura e qual è la sua origine quindi?
Ciao a tutti, sono Luca da Cesena, è un piacere essere qui con la redazione del Blocco Piacenza e mi fa veramente piacere di poter fare questo approfondimento assieme a voi. E niente, Libero, cominciamo a parlare dell'argomento saliente della serata, ovvero la cultura nel XX secolo. Il termine cultura appartiene a quelle innumerevoli serie di parole delle quali oggi più che mai si abusa e il significato viene mistificato e la parola viene appunto espropriata di quel suo significato ancestrale più puro e anche identitario. La parola cultura deriva infatti dal latino cole, ovvero coltivare, prendersi cura. Nelle civiltà arcaiche faceva riferimento alla coltivazione stessa di un terreno per ottenerne un frutto. Questa parola assunse in seguito un significato molto più alto, ovvero di formazione dell'uomo, con l'obiettivo dell'affinamento dello spirito. Da coltivare prende anche origine un altro termine, con significato sacrale, ovvero culto, inteso come cura dell'uomo verso gli dèi. La cultura simboleggia quindi, in una chiave fortemente identitaria, quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto e il costume. I greci definivano infatti la cultura come paideia, cioè l'educazione proveniente dalle buone arti, in particolare la filosofia che permetteva all'individuo di concepire la realtà del mondo che lo circondava e di creare una comunità intesa come la più grande estensione dell'individuo in cerchio verso esseri a lui spiritualmente affini, con i quali condivide una serie di interessi comuni per la storia e, come direbbe Marinetti, coronati da una stessa colorazione di orizzonti, cioè dalla loro presenza in un dato territorio. Quindi, appunto, la cultura permette all'individuo di formare il suo spirito e la cultura data appunto alle buone arti permette a lui di avere una visione, una concezione del mondo e una consapevolezza di sé e del suo ruolo, del suo destino che ricopre nel mondo e nella sua comunità nazionale. Quindi la parola cultura un tempo aveva un significato molto più profondo di quello che gli si attribuisce oggigiorno. Era ciò che fo di fondamentale serviva all'uomo quindi per crescere spiritualmente, concepire il mondo e soprattutto per far sì che l'uomo potesse darsi una direzione, un orientamento che lo possa guidare non solo con fini pratici nel lavoro o in qualunque altra attività e mansione, ma nella vita di ogni giorno.
I hit the sand, I've been too
Bene, tu hai scelto di chiamare questa puntata col nome La cultura nel XXI secolo, quindi immagino che tu abbia scelto di chiamarla così perché tu ritieni che sia cambiata nel tempo quest'idea di cultura. Che forma assume quindi oggi la cultura come noi la intendiamo?
Il mondo è degenerato in un folle decadimento materialista e consumista. Non possiamo sperare che inevitabilmente non si sia trascinato con sé anche l'aspetto della cultura. Nel delirio del mondo moderno, fra i mass media e l'egemonia culturale globalista, prende vita infatti una nuova forma di cultura, o meglio dire sottocultura, che possiamo definire come cultura di massa. Che cos'è la cultura di massa? La cultura di massa non è altro che il prodotto di una, come ho già detto, egemonia culturale, la quale, dotata di potentissimi mezzi di informazione, riesce ad imporre la propria visione distorta del mondo alle masse, eliminando le culture già esistenti e le loro diversità per creare una piatta e grigia sottocultura globale. Questa sostanzialmente è la cultura di massa. Guarda caso, poi l'idea di cultura di massa va a braccetto con tutte le dottrine universaliste e mondialiste che mirano ad eliminare ogni sorta di identità, a partire dal marxismo fino al globalismo e insomma, alle teorie attuali della open society. Purtroppo questa realtà si sta già realizzando con molta facilità. Le sue armi sono potentissime, infatti, detengono una vera e propria egemonia culturale, a partire dall'istruzione, come vediamo al giorno d'oggi, appunto, nell'istruzione, soprattutto italiana. Anche noi del blocco studentesco ci troviamo a lottare contro una vera e propria egemonia culturale, che era quella, appunto, che anche Antonio Gramsci trattava, parlava e voleva creare, appunto, che vedeva come essenziale, con il fine appunto di assicurarsi la dominazione su un paese in maniera indiretta, quindi anche se non ottengono il potere politico, detenendo il potere culturale, riescono comunque sia a muovere dietro le quinte i fili di tutto quello che è a direzionare il pensiero anche delle persone, tramite un'istruzione anche molto meticolosa, un indottrinamento meticoloso antifascista che apportano ogni anno nelle scuole e non solo, poi ovviamente anche con tutte le teorie dell'immigrazione e quant'altro. Passando poi alla stampa e ai media mainstream, alla televisione, al cinema, oggi anche ai social network, che potremmo definire, parlando in termini bellici, come un vero e proprio arsenale di testate atomiche pronte per la guerra culturale. Il loro esercito è composto da molte figure, a partire dai presentatori in TV, i registi e gli sceneggiatori dei film, gli insegnanti indottrinati sessantottini fino agli influencer, i quali, ahimè, rappresentano oggi vere e proprie figure di riferimento per la gioventù, la quale prende loro come esempio e i loro messaggi, che sono chiaramente orientati con il fine di creare questa forma di sottocultura spicciola e priva di veri e sani valori. Persino le stesse lotte poi che propongono questi paladini del grigio sono futili e globalizzate, come abbiamo visto benissimo con l'avvento dei Fridays for Future, quindi proteste prive di proposte concrete, senza colori e distinzioni politiche, senza confini e completamente distaccate dalle ben più necessarie lotte per il riscatto nazionale di un popolo, un vero e proprio pericolo identitario che rischia di ricostruire qualcosa sulle macerie del loro mondo decaduto. Tutto questo a quale scopo? Beh, ovviamente per un appiattimento ed una cultura alla quale tutti si devono conformare, un nuovo stile di vita che tutti devono intraprendere, privi di ogni identità che li accomuna ad individui a loro affini. Gli uomini poi dimenticheranno il concetto di comunità, non dirigeranno più le loro azioni per il bene ed il destino di essa, ed inizieranno a vivere per loro stessi, in mezzo alle masse atomizzate, ingorde, in una società dedita all'individualismo, al materialismo ed al consumismo più sfrenato, senza etica e principi morali, dove ognuno tira l'acqua al suo mulino. Orwell scrive in 1984, infatti, chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato, insomma, in un riassunto breve della macchina del bispensiero. Questa cosa, nonostante 1984 chiaramente non fosse un manuale delle istruzioni, ma non credo che l'abbiano capito, è il modus operandi principale di chi detiene oggi, specialmente in Italia, un'egemonia culturale. I principali obiettivi sono i seguenti. Il primo mira a creare una sovrastruttura nella storia, dove viene attribuito, in modo oserei dire fiabesco, il ruolo del buono e del cattivo di turno, dove il male, chiaramente, è impersonato da chi si fa promotore, in qualunque epoca storica, di valori e principi senza tempo, che sono in netto contrasto con il mondo che vogliono creare. Nei testi storici, per esempio, raccontando solamente i fatti apparentemente negativi, omettendo le ragioni di tali avvenimenti o azioni e limitandosi a spiegare che erano frutto di lavaggi del cervello, fanatismo e odio e di chissà quale terribile ideologia. Così facendo colpevolizzano le persone del loro passato fino a far arrivare al punto di aberrarlo a queste persone e di vergognarsene molto spesso, così tanto a non volerlo nemmeno approfondire. In secondo piano, ma non meno importante, è il metodo di insegnamento di questo passato. La storia viene infatti spoliticizzata e spogliata di ogni sentimento. Le guerre romantiche, cavalleresche ed eroiche diventano inutili massacri. Gli scultori, i pittori, solamente gente abile con le mani. Gli autori più importanti diventano solamente persone con una grande fantasia che sapevano mettere insieme le parole. Delle poesie non si studia più il significato intrinseco di esse. Le idee politiche, gli appelli che gli autori come Dante, Leopardi e D'Annunzio volevano lanciare alla gioventù. Un insegnamento puramente nozionistico e scientifico, insomma, che rende asettico qualunque argomento che viene trattato in quel modo e si perdono tutti quegli insegnamenti che realmente possono essere utili per affinare il proprio spirito e rinforzare il proprio pensiero e, non meno importante, per concepire una visione limpida e critica del mondo e dei suoi trascorsi. Quindi diciamo che con questo nuovo tipo di insegnamento e di apprendimento la cultura appunto perde il suo significato e la sua essenza più ancestrale, ovvero quella di formazione del pensiero più che di riempimento della mente. L'individuo poi, perdendo il legame con il suo passato che definisce anche quindi la sua identità, o ancora peggio, percependo appunto il suo passato in maniera distorta, non sarà in grado di capire chi è e né sarà in grado di rispettare i suoi fratelli e sorelle dal nord al sud dell'Italia, nel nostro caso, con i quali condivide una storia comune. Infatti in un punto cardine anche del programma del blocco studentesco, ovvero italianamente, si dice dove vai se non sai da dove vieni, che parla molto bene di quello che ho appena detto.
Che non torno tardi e così sfranto. Un nastro che ho già visto e rido se l'ha spunto. È il prezzo che oggi pago per restare sveglio. Mi sforzo notte e giorno di pensare ad altro. Scava col tuo recita in modo tiro dritto. Calpesto strade e testi che ogni tanto canto. E danzo su quel fango, aspetto il loro conto. Ho sempre torto croce e cerchi sul mio casco. Grande fratello ancora qui che sta ascoltando. Lui sa se spendo, vendo, prendo, rido, piango. Apri l'orecchio, ascolta bene a cosa brindo. Sa rende chi ha già vinto, chi ritorna intatto. Giù per sti cieli come i cacciabombardieri. Fuori imperiali e tengono fuori i nostri cuori. Poi i muri infami che ci alzate nei quartieri. Ma è stati pro gli occhini, cappi agli spioni. Big brother, big mother, big other.
Restare qui,
rialzarsi per lottare, da uomo nuovo andare.
Sempre così,
per questa nostra terra che esige questa guerra. Vestiti carino, guardati nel mirino. Oggi sei pettinato e il soldo l'ha investito. Il faccione indignato e il sopracciglio alato. Come vola un gabbiano, un altro uomo andato. Ciao Big Mother, guarda le mie mani che scuotono la terra che appartiene solamente a me. Non lasciano bandiere in preda a queste iene. Di quest'Italia erede, fra queste blu sirene che cantano per me ricordando. Le vostre bugie stanno svanendo. La mia bandiera poi sventolando ridona l'umiltà ed alza il nostro canto. Grande madre che ridona dignità, guarda negli occhi me finché sole sarà. Riprendi l'uomo d'oggi, ridagli poi i suoi sogni, ridagli poi l'onore nel giorno che verrà.
Big brother, big mother, big other.
Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
al quinto piano del palazzo sanno già cosa fare. Sopra un mare tinto in rosso, ora chi fanno parlare? Spartigiano finto, infami falsi da sbandierare. Profitto contro sangue, giuralo sulle bare. Giro tondo, non c'è popolo nel mondo globale. Fermi, senti, la mia storia non si può cancellare. Dall'abisso c'è una voce, verso l'alto risale. Come un canto della decima di rabbia dal mare. E si scaglia, taglia, sveglia tutte queste nazioni. Le città, il xundo, cazzo stanno i leoni. Sangue, suolo e tradizioni sono questi i suoi nomi. Dal quadrato con l'aratro ai suoi dannati riormumu. Raia di cuori punta fuori ogni sei metri un cannone. Schiavisti e tratte umane in questa sostituzione. Il conto resta aperto perché in fondo ogni sera c'è una spada, c'è uno scudo e ci sta l'alza bandiera.
Big brother, big mother, big other. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
Life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo.
In a row.
Perché secondo te, mentre per le culture e le dottrine del passato sono state, diciamo, isolate dalla nostra società, e invece questa è indotta, quasi spinta dal potere o dal, possiamo per citare Gramsci, da questa egemonia culturale, ci viene spinto questo modo di vedere la cultura. Qual è secondo te questa motivazione?
Beh, questo è semplice. Al contrario di quella fascista, per esempio, dove si parla di sacrificio, coraggio e volontà di combattere, il borghese medio preferisce vivere in un mondo governato dal denaro, dove al posto di conquistare bisogna limitarsi ad acquistare. Un mondo dei balocchi dove si può soddisfare ogni pulsione terrena e carnale. Se ti va male la giornata, ti perdi in un trip di allucinogeni. Se ti va male con le donne, puoi provarci con gli uomini o diventare donna, perché no? Un mondo dove non devi rendere conto a nessuno. Sei bella anche la grassa, piena di peli, con i capelli corti, fucsia, assieme al tocco di classe e la macchietta di sangue mestruale sui tuoi calzoncini bianchi. Ovviamente quello che ho appena detto non me lo sono inventato, cioè sono cose, sono battaglie vere intraprese da femministe e chissà quale altro nuovo mostro di questo mondo moderno. E se qualcuno prova a dire la sua, beh, nessun problema, verrà emarginato e bollato come un haters. In sostanza, puoi fare ciò che vuoi, nessuno ti può giudicare. Gli stili di vita propinati sono sostanzialmente semplici, poi. Non devi crescere, non devi migliorarti. Il tuo status sarà composto da ciò che indossi e la tua vita sarà senza alcun preconcetto morale. Una grande corsa incontro a falsi orizzonti di mode da seguire e di oggetti da possedere, i cosiddetti must have, che si spostano poi sempre più lontano, quindi sarà una rincorsa disperata all'acquisto di cose e oggetti che diventano necessari di anno in anno. Per paura di essere poi emarginato da questa massa, l'uomo, in quanto animale sociale, che non vuole essere escluso quindi da questo gregge, preferisce conformarsi, anche se sa di doversi abbassare ad un livello inferiore. E il conformismo è proprio alla base della cultura di massa, che per diventare tale necessita appunto di quest'ultimo. La piova fa scivolare i suoi tentacoli in ogni ramo della società. Giorno per giorno lavora nell'ombra per distruggere ed annebbiare le menti di milioni di persone, facendoci ingoiare però la pillola giorno dopo giorno, appunto, con un po' di zucchero per addolcire l'amaro boccone. Non so se ci avete mai fatto caso, per esempio, nelle pubblicità, ecco, si vede giorno per giorno che vengono propinati certi stili di vita che devono essere, diciamo, che non sono comuni, che però devono essere normalizzati e devono abituati a questo nuovo tipo di società che stanno creando. Quindi, cioè, si vede molto bene già in America, comunque c'è un spot con famiglie arcobaleno e vengono anche boicottati, insomma, le aziende che non rispettano alcuni standard anche della comunità LGBT, ma non mi concentro su questo. Anche in Italia, comunque, potete notarlo, vengono sempre di più messi spot dove inseriscono persone di più etnie nella stessa pubblicità, la famiglia italiana con il vicino che è un immigrato, o insomma, anche tante altre cose. Comunque, basta guardare anche una pubblicità della Coca-Cola e capite di cosa sto parlando. La cultura assume allora in questo mondo moderno anch'essa una forma analoga, che rispecchia i bis valori di questo mondo consumistico, tanto da degenerare in un puro titolo personale e bagaglio da sfoggiare, come un vero e proprio status symbol, accoppiato ad un paio d'occhiali davanti a una bella ragazza per fare colpo. Quindi questa è la cultura come degenera nel mondo moderno. La cultura viene resa oggi quantificabile, diventa un numero di libri che si sono letti, non importa se non si è capito niente da essi o se provengono da qualche moderno scrittorino di poco conto. La cultura diventa un numero di nozioni che si sono apprese, non importa se non hanno applicazioni pratiche. Proprio da questo modo di vedere la conoscenza nasce allora la figura dell'intellettuale, tanto disprezzata da Giovanni Gentile, che infatti la definisce la figura del letterato come un prodotto indesiderato del Risorgimento.
Cosa amavo e cosa temevo. Grande, grande fratello, grande, grande. meglio il mio cuore per capire quanto sopportavo il dolore. Hai inteso il tuo orecchio per capire il mio segreto. Dal tuo mondo lo sai, io posso il mio veto.
Thank you.
bene, dopo aver affrontato il pensiero di Gentile, spiegami tu, secondo te, cos'è l'intellettuale? Perché noi molto spesso siamo abituati col blocco studentesco a criticare la figura dell'intellettuale, anche perché l'intellettuale rappresenta spesso colui che parla ma non dà seguito con le sue azioni a ciò che dice. Infatti molto spesso noi parliamo di pensiero e azione, parliamo di applicare il nostro pensiero e le nostre riflessioni alla vita di tutti i giorni, cosa che l'intellettuale tendenzialmente non fa, non sceglie di sacrificarsi, lui rimane nel suo salotto ben pensante, come viene chiamata adesso la sinistra da salotto, e infatti anche per questo noi odiamo l'idea dell'intellettuale, perché molto spesso l'intellettuale è appunto il borghese antifascista che dall'alto del suo attico, magari nel centro di Roma o nel centro di Milano, ci viene a spiegare quali sono i problemi delle periferie. Periferia che noi conosciamo molto bene, sia per le attività sociali che facciamo. Io cito con molto orgoglio quello che il blocco studentesco ha fatto in tante città d'Italia, ad esempio anche da noi a Piacenza abbiamo fatto una raccolta di generi di cartoleria che abbiamo donato alle famiglie in difficoltà delle case popolari. Quindi noi le conosciamo molto meglio degli altri le periferie, e quindi sappiamo i problemi che ci sono, ma non solo sappiamo i problemi che ci sono, ma ci impegniamo per combatterle. Quindi dopo questa mia piccola digressione, parlaci di cos'è l'intellettuale e torniamo al tema della puntata.
L'intellettuale, infatti, è colui che lascia le fumose barricate della strada per salire alla balconata e per guardare tutto dall'alto, senza mai prendere posizione, limitandosi a contemplare e giudicare l'operato degli uni e degli altri. Mishima condannava anche la figura dell'intellettuale, che pensa solamente ad accrescere la sua conoscenza e tralascia la cura del corpo, il quale deve essere l'immagine dei valori che incarna appunto lo spirito. Vi faccio questa citazione dal libro di Mishima Sole Acciaio, che appunto dice: nel cinismo che giudica ridicola ogni forma di eroismo è senza dubbio presente un complesso di inferiorità fisica. Le parole di scherno verso l'eroe sono sempre pronunciate solo da chi non si reputa fisicamente adeguato a quel ruolo. Com'è ingiusto in simili casi che l'espressione verbale, manipolatrice di una logica falsamente universale e normale, non riveli le caratteristiche fisiche dell'autore, o che, almeno, non le riveli alla gente comune. Non ho mai udito parole di scherno verso l'eroismo pronunciate da un uomo che possedesse le qualità fisiche necessarie per poter essere un giorno chiamato eroe. Il cinismo è sempre rapportabile a muscoli flaccidi o all'obesità, mentre l'eroismo e un generoso nichilismo sono connessi a muscoli ben temperati. Perché, in ultima analisi, l'eroismo è un principio del corpo e partecipa, infine, al contrasto tra la robustezza del corpo e la distruzione della morte. Quindi, citando appunto la figura dell'eroe, Mishima definisce anche quanto sia appunto l'importanza per un destino eroico anche rappresentare appunto i propri valori. Questi valori che appunto sono così nobili devono comunque sia essere portati avanti da una persona che ha chiaramente rispetto della formazione fisica anche del corpo. Inoltre, in Sole Acciaio, Mishima parlava della persona, nello specifico dell'io, come una casa e del corpo come un giardino che lo circondava. Parla di coltivare se stessi con il sole e con l'acciaio, che identifica come il materiale della zappa e della falce necessario per curare il giardino che circonda il suo io. L'acciaio poi diventerà la ghisa dei pesi che lui utilizzava per allenarsi e forgiare il suo corpo forte e sano. Anche qui potremmo ricollegarci libero ad un altro dei punti fondamentali del blocco, ovvero sempre ad Hamas, aumento dell'educazione fisica nelle scuole per avere appunto una mens sana in corpo e sano.
Proprio di nessuno si alzano in volo. che tutto capisci e che tutto comprendi, ma come sei buono tu, che tu ti aiuti e che tu ti difendi, ma come sei bello tu, vestito carino con lo sguardo ad effetto, ma come sei forte tu, maestro del niente, venditore di vento. È quello che ho visto, è quello che ho detto. Non chiedo scusa e non porto rispetto. Lo vedi, lo sai, non temo più il tempo.
Tu mi parlavi di, appunto, di differenza di pensiero e conoscenza. Qual è questa differenza? Spiegamela un attimo e spiegala anche a tutti i nostri radioascoltatori.
Il pensiero è molto diverso dalla conoscenza. Il pensiero, infatti, è qualcosa di dinamico, è un qualcosa che si realizza e che è in grado di realizzare. È proprio il pensiero che guida l'azione. Il professor Giovanni Gentile vedeva nell'atto del pensiero una azione, poiché solamente con l'atto del pensiero si era già costruito qualcosa. Leggere tanti libri, studiare la filosofia e la storia solamente per riempirsi il cervello di nozioni da sfoggiare, come già dissi, ad un appuntamento con una bella ragazza oppure per sentirsi migliori di fronte alle masse stolte, è completamente inutile e nocivo. Con la trigonometria non si sbagliano gli eserciti nemici minaccianti i confini della patria, ma senza la trigonometria non si regolano i tiri delle artiglierie. La polemica si rivolge contro tutti gli uomini che esauriscono la loro vita spirituale dentro l'esercizio di attività intellettuali, astratte e remote dalla realtà, in cui ogni uomo deve sentire piantate la propria esistenza, e quindi contro certi atteggiamenti che cotesti uomini assume l'esercizio della vita spirituale, afferma Gentile in Pensierazione. La cultura fine a se stessa, quindi, è inutile, è utile solo se ha fini pratici. Essa trova un'applicazione pratica solamente al momento in cui questo studio affina il pensiero e lo spirito, creando un orientamento per le azioni e per la vita di ogni giorno. Per fare un esempio terra a terra, è come imparare a guidare la macchina con la teoria della scuola guida senza poi mai mettersi al volante, ma vantarsi ugualmente di saper guidare una macchina, quindi sostanzialmente riassume abbastanza bene quello che ho detto questo esempio. Il pensiero senza l'azione è vano, ma lo è anche l'azione priva di un orientamento, la quale se scaturita dall'istinto e dall'impulsività si annullerà con se stessa poiché priva di ogni presupposto costruttivo. Gentile poi fa un'altra critica che ogni fascista degno di questo nome dovrebbe tenere bene a mente. Antiintellettualismo non vuol dire, come crede il più ignorante fascista, gongolante di gioia, quante volte si sente autorizzato dal duce a infischiarsi della scienza e della filosofia. Non vuol dire che davvero si neghi ogni valore al pensiero e da quelle forme superiori della cultura, in cui il pensiero si potenzia. Appunto, qui Gentile fa una critica che è molto importante che chiunque di noi tenga a mente, ed abbatte appunto quello stereotipo che anche noi col blocco studentesco cerchiamo di abbattere, appunto questo muro che insomma l'opinione pubblica ritiene che i fascisti sono ignoranti, sono quelli che non studiano, che bruciano i libri di qua e di là, in realtà poi quelli che censurano l'editoria, e noi dimostriamo comunque sia anche con la cultura che è alla base, è il pilastro fondamentale del nostro movimento e la formazione culturale anche di tutti i militanti che facciamo sempre in sezione ogni settimana e durante tutti gli eventi, insomma, anche e le conferenze che organizziamo, e con tutti i libri che leggiamo. Poi comunque sia vediamo che in realtà oggi quelli che censurano i libri sono proprio quelli che ci accusano a noi di essere ignoranti, come abbiamo visto con Altaforte Edizioni, la nostra editrice di Casa Pound al Salone del Libro di Torino. Per fare quindi una definitiva parentesi e chiudere così il mio discorso, vorrei parlare un attimo dello stato fascista e di com'era anche l'educazione ai tempi, che vedeva la cultura appunto come un qualcosa che potesse formare la persona e l'individuo. Lo Stato ha il compito di forgiare e temperare lo spirito della nazione. Lo Stato etico fascista, al contrario, di servire la solita minestrina pronta in salsa antifascista, volta a riempire la calotta canica degli individui di dogmi e nozioni, troppo spesso completamente incoerenti con la realtà dei fatti, per far sì che essi nemmeno debbano ragionare su ciò che raccontano, insegna una dottrina con la quale ogni individuo può poi dirigere il suo pensiero e le sue azioni nel rispetto e nel bene di una comunità che va oltre ogni individuo e gruppo di individui che la compongono. Bene, io avrei concluso, Libero, se vuoi fare un commento finale. Ringrazio la redazione di RBN del blocco Piacenza e vi saluto e vi auguro una buona serata.
Mentre la linea dritto verso il basso, un piede di porto risplendere la notte, il grosso portone inizia a scricchiolare, giovani fascisti pronti ad entrare.
In ogni caso torniamo dall'ultima pausa dopo aver salutato Luca e facciamo una piccola riflessione su quello che è stato detto, aggiungendo anche una piccola riflessione conclusiva per rendere più chiari i concetti. L'idea che ne è uscita da questa chiacchierata con Luca è senza dubbio un'idea quasi capitalista e assolutamente consumista della cultura, cioè la cultura diventa un accumulare informazioni, non più un aiuto alla vita di chi studia, non più una base su cui partire per determinate idee, per determinati ideali, ma diventa semplicemente un compro un libro così so di più, e so di più non serve tanto alla società, ma rimane qualcosa di mio di cui vantarmene. Una logica quasi appunto consumista, e infatti la locandina non è stata scelta a caso questa immagine, perché è una sorta di cultura da fast food. Una cultura in cui io prendo il più che posso, costa poco, perché è una cultura che è assolutamente posticcia, finta, è come quelli che si vantano di saper leggere un filosofo perché una volta hanno letto un articolo che parlava, allora io conosco Nietzsche perché ho letto un articolo magari, ne so, di Raimo, che mi spiega chi è Nietzsche, senza aver mai letto nulla di Nietzsche, ma questo la gente non lo sa, e io sono il grande intellettuale e tutti intorno a me sono ignoranti. Questa è la base. Infatti, torniamo al tema anche che si è affrontato nella puntata, che molto spesso chi prova a fare controcultura, come diciamo noi, quindi utilizza determinati mezzi di informazione, viene poi censurato, proprio perché, a differenza di tanti altri intellettuali o intellettualoidi, noi le cose spesso le sappiamo per davvero, e i risultati purtroppo si vedono. Infatti non ci fanno parlare, adesso addirittura Facebook, dopo aver censurato il simbolo di Casa Pound, il simbolo del blocco studentesco, è arrivato a censurare anche molte locandine di Radio Bandiera Nera, proprio perché Radio Bandiera Nera è scomoda, poiché vi permette di avere una voce fuori dal coro rispetto a quello che sono i normali media in cui noi veniamo chiaramente boicottati. Proprio per questo motivo è ancora più importante finanziare e aiutare tutti i progetti di controcultura e di controinformazione. Noi abbiamo tantissime piattaforme, Casa Pound si sta dotando di tante piattaforme proprio per combattere il pensiero unico. Penso al Primato Nazionale, penso ad Altaforte, penso a Radio Bandiera Nera, che è risorta proprio in periodo di quarantena per permettere ai giovani di non rimanere imbambolati davanti alle televisioni e ad ascoltare le fandonie e le notizie che ci arrivano dai telegiornali, chiaramente tutti ideologicamente schierati. Per questo motivo è importante, anche perché questi canali vi stanno venendo spesso incontro facendo una riduzione dei prezzi riguardo alle pubblicazioni, riguardo ai giornali, eccetera. Radio Bandiera Nera addirittura è gratuita, basta scaricare l'app di Casa Pound e c'è apposta la pagina dedicata a Radio Bandiera Nera. Quindi io vi invito a continuare a seguire questa radio, a finanziare ove possibile tutti i mezzi di controinformazione e di controcultura, per poter dare spazio non solo alle nostre idee, ma perché la nostra libertà non deve caderci dall'alto, ma ce la dobbiamo conquistare tramite le nostre battaglie e le nostre idee. Se no, come diceva qualcuno, se aspettiamo che gli altri ci donino la libertà, saremo schiavi dei nuovi liberatori, cosa che noi in Italia purtroppo conosciamo fin troppo bene. E conosciamo fin troppo bene anche perché, e casca a pennello questa riflessione conclusiva, anche perché domani sarà il 25 aprile, a proposito dei liberatori, noi oggi ci troviamo con delle basi NATO sul nostro territorio, e chi ha combattuto per la libertà ci ha reso schiavo di un sistema economico e di Stato decisamente peggiore di quello che avevamo prima. Comunque io vi saluto, vi consiglio di rimanere su Radio Bandiera Nera, perché dopo Luca tornerà con la sua puntata in cui parlerà con lo storico Stella proprio dei crimini della Resistenza, quindi vi consiglio di rimanere collegati e vi saluto da Piacenza.